Qui, presto, vieni, o glorioso Odisseo, grande vanto degli Achei. Ferma la nave, la nostra voce a sentire. Nessuno mai si allontana di qui con la sua nave nera, se prima non sente, suono di miele, dal labbro nostro la voce. Poi, pieno di gioia riparte, e conoscendo più cose. Questa manciata di versi è l'unica testimonianza diretta del canto delle sirene che Omero consegna ai posteri nel dodicesimo libro dell'Odissea. E a ben vedere Odisseo è effettivamente l'unico uomo a poterli riferire. Nessuno mai, né prima né dopo di lui, ascolterà incolume il canto delle sirene e potrà raccontarlo. Ma chi sono davvero le sirene? Le sirene sono figure mitologiche femminili della tradizione occidentale, dalla voce incantevole, il cui canto ammaliante seduce i naviganti, conducendoli alla rovina. Il termine sirena, infatti, deriva dal greco antico seiren, colei che lega, avvince, incatena. Il loro nome fa quindi riferimento al potere incantatorio del canto, capace di far presa sulla componente extrarazionale dell'uditore, sensibile, emotiva, posta al di fuori dei confini della sfera razionale e capace dunque di trarre l'uomo in inganno, di indurlo in errore e condurlo alla rovina. I mitografi attribuiscono alle sirene diverse madri, a volte una musa, più spesso l'antichissima divinità della terra, materna e femminile, Gea, ma sempre un unico padre, Acheloo, divinità fluviale che prende il nome del fiume che scorre al confine della Grecia nord-occidentale. Di questa ascendenza esse portano il segno, in bilico come sono, tra acqua e terra. Del padre Acheloo le sirene condividono inoltre la natura indefinita, mutevole, ibrida, a metà tra il mondo umano e quello animale, e tra quello umano e quello divino. La sirena è in tal senso monstrum, nella doppia accezione del termine. Un prodigio affascinante e seducente e, al contempo, una minaccia perniciosa. Una trasgressione estrema che la cultura greca ha espulso in mare per metabolizzarla e riappropriarsene simbolicamente. Le sirene sono due nella tradizione omerica, 3, 8 o 10 nelle tradizioni successive. Tra i possibili nomi si tramandano quelli di Telxinoe, colei che seduce la mente, Molpè, il canto, Aglaufonos, dalla sonorità splendida, tutti nomi che rimandano alle due caratteristiche che all'evolversi del mito nella tradizione successiva a quella omerica rimarranno immutate: la voce e la seduzione. Secondo il mito originario, le sirene sono creature ibride con il corpo di donna e gli arti di uccello. Avete capito bene? Creature ibride con il corpo di donna e gli arti di uccello. Questa è la fisionomia che la tradizione iconografica e letteraria greca ci consegna. La coda di pesce a cui l'iconografia contemporanea ci ha abituati è infatti quanto di più lontano possa esistere dall'orizzonte omerico. La consistenza originaria della sirena è aerea, legata al flatus vocis, al soffio sonoro. E a pensarci bene, è proprio in quanto donne uccello che le sirene possiedono un canto ammaliante, tramite cui esercitano il loro potere seduttivo, prerogativa questa che poi manterranno anche nelle successive evoluzioni del mito, quando prenderanno sembianze ichtiomorfe a partire dall'VIII secolo. Se nell'esegesi cristiana il canto delle sirene rappresenterà le lusinghe peccaminose dei sensi e delle false dottrine, la cultura romantica le riporterà al centro di una poetica dell'altrove, come simboli di una natura primitiva, potente e incontaminata, personificazione della voluptas ed emblema di sessualità e di morte. Un binomio, questo, che fa delle sirene le femme fatale per eccellenza. Esse rappresenterebbero la presunta quintessenza del femminile. Il mito delle sirene sembra restituirci l'immagine di una femminilità seduttiva e pericolosa, che minaccia il dominio del logos maschile razionale. Ma c'è di più. Nella tradizione mitica la sirena è tipicamente vergine, la sua però è una verginità protratta troppo a lungo e avvertita quindi nella Grecia antica come una condizione anomala e mostruosa. Nozze mancate e una mancata maternità fanno quindi di una donna una sirena. E se alla donna per bene, come ricordano Democrito, Sofocle e molti altri, pertiene il silenzio, ecco allora che all'altra donna, alla sirena, emblema della seduzione e del peccato, verrà affidato il canto. Alla luce di quanto detto finora, ci accingiamo ora ad analizzare due occorrenze musicali che hanno tentato di restituire in maniera assai diversa la sonorità della voce delle sirene. Come vedremo, le scelte estetiche operate dai due compositori non saranno prive di ripercussioni sul piano epistemico, restituendo un'immagine della donna e del femminile assai differente. Un coro di sirene appare nel terzo movimento, Sirène, dei Nocturne di Claude Debussy, brano composto sul finire dell'Ottocento ma eseguito per la prima volta a Parigi nell'ottobre del 1901. Con queste parole Debussy introduce all'ascolto del suo brano il mare e i suoi ritmi incalcolabili. Tra le onde argentate della luna si ode il canto misterioso delle sirene che ridono e passano. Debussy utilizza un coro femminile che vocalizza la propria melodia senza testo, fondendo impercettibilmente il proprio canto con le sonorità dell'orchestra. Ascoltiamone un breve estratto. Le sirene non appaiono, ma emergono lentamente dal suono, dal mare dell'orchestra. Si trasformano per trasposizione e inversione e in esso svaniscono, quasi impercettibilmente. E il canto delle sirene è ciclico, ipnotico, sospeso. Il coro, infatti, non introduce mai nuovo materiale sonoro. Continua ciò che l'orchestra aveva lasciato in sospeso. La voce si comporta quindi come un elemento timbrico strumentale al pari di tutti gli altri. Non c'è parola, non c'è creazione, ma solo ripetizione e pura seduzione del suono. In Debussy, come in Omero, in cui pure avevano parola, le sirene non raccontano niente, bensì attraggono solo con il suono della loro voce, mero melisma con effetto di richiamo, ma privo di logos, pura fonè. Assai diversa è l'interpretazione della femminilità della sirena offerta da Luciano Berio nel suo celebre brano Tema, omaggio a Joyce, del 1958. In questo caso il referente testuale non è direttamente Omero, bensì l'undicesimo capitolo, Sirens, il capitolo più musicale dell'Ulisse di James Joyce. L'opera di Berio attinge a piene mani dal testo di Joyce. Il brano è costruito, infatti, attraverso la manipolazione fonologica della voce di Kathy Berberian, che recita il testo joyciano. Berio compie così un primo gesto decisivo e rivoluzionario. Sceglie una voce femminile non per cantare, ma innanzitutto per parlare. Tema inizia dunque con un'appropriazione di un terreno storicamente, simbolicamente interdetto alla voce femminile. Nella fase iniziale troviamo parole intellegibili, con una sintassi riconoscibile. Segue una fase intermedia in cui la parola si frammenta in sillabe e fonemi. Nella fase avanzata troviamo un suono vocale puro e astratto, privo di qualsiasi riferimento semantico. I processi tecnici cui la voce di Kathy Berberian viene progressivamente sottoposta sono molteplici. Scomposizione fonetica, reiterazione, montaggio su nastro magnetico, variazioni di velocità, sovraincisione, eco, riverbero, filtraggio spettrale, loop fonetici. La voce femminile viene dunque frammentata, privata di qualsiasi significato semantico, resa puro materiale acustico. Questo processo sembrerebbe operare proprio nella direzione dell'oggettivazione della voce femminile, ma in realtà l'operazione di Berio nella sua totalità e nella sua traiettoria, che dal semantico conduce al fonico, mira a rivelare, al contrario, l'instabilità della semantica e del linguaggio maschile. E il logos si fonda proprio e non può prescindere da quegli elementi sonori tradizionalmente imputati al femminile, la fonè. La progressiva dissoluzione del linguaggio non costituisce una regressione verso il preverbale, bensì un'operazione analitica ed epistemica. Berio rompe così l'associazione donna-natura, inserendo la voce femminile nel cuore della costruzione culturale del senso. In altre parole, Berio, radicalizzandone la componente sonora e asemantica, permette così alla voce femminile di riappropriarsi, rivendicandolo del suono. In quest'ottica, l'interprete Kathy Berberian non è trattata come una mera indistinta voce femminile, corpo sonoro passivo ed eroticizzato, ma come soggetto vocale storico, una coautrice performativa dotata di controllo tecnico estremo e consapevolezza del gesto vocale. In tema, la voce femminile non è usata, bensì, grazie al ricorso al dispositivo tecnologico, è messa in condizione di esplorare se stessa. La sirena, figura ibrida per antonomasia, in Berio non è più incontro tra umano e animale, bensì tra umano e tecnologico. Seguendo l'intuizione della filosofa Adriana Cavarero, potremmo affermare che la sirena di Berio non canta più per sedurre l'eroe maschile, canta per se stessa.
La conversazione non fa effetto, il gentleman la evita se può. Si innamorano però di colei che sa tacer. La donna un po' ritrosa troverà un uomo che la conquisterà. Ora fai la tua scelta. Io non posso più sprecare troppo tempo qui con te. Voglio solo la tua voce.